Cari amici di Ombre Gialle, oggi ci occuperemo di bombe Tramenere e P2, temi che ci servono per parlare dell'Umbria, come l'Umbria ha vissuto gli anni bui della strategia della tensione, l'Umbria attraverso la notte della Repubblica. A fornirci lo spunto è un convegno organizzato dall'Associazione Culturale Humus Sapiens, dalla quale ho tratto alcuni brani che ascolteremo insieme. Gli interlocutori, le voci delle persone che ascolterete sono quelle di Valerio Marinelli, autore di un libro sul neofascismo in Umbria negli anni che vanno dal 1969 al 1975, e tratta anche dei lavori della prima commissione d'inchiesta regionale sulla violenza neofascista. L'altro interlocutore è Luca Innocenti, un ricercatore, un archivista, autore di più libri, tra i quali La democrazia del piombo, delitti politici tra il 1976 e il 1982. Vi prego di rimanere in ascolto, io mando in onda la registrazione di questi brani che ho selezionato. Eccoci pronti alla partenza dell'ascolto di questo estratto.
Forse bisogna scegliere alcuni elementi chiave. Il libro, sì, dico questo tra parentesi, poi dopo casomai ci ritorniamo su, è uno studio sul neofascismo in Umbria, ma cerca soprattutto anche di capire come le istituzioni pubbliche, in questo caso principalmente la regione, hanno contribuito alla riscossa democratica da un certo punto in avanti contro l'eversione fascista, contro la violenza politica neofascista. La commissione d'inchiesta che viene messa in piedi dalla regione dell'Umbria porta la data del 1974-75, novembre 74, poi viene messa in operatività nel 75. Non fu solo ed esclusivamente un'operazione umbra, furono coinvolte tutte le regioni italiane, che per la verità avevano avuto questa intenzione, questa idea già nel 73, però c'è una data spartiacque che va assolutamente ricordata, ed è la bomba di Piazza della Loggia a Brescia, perché quella cambia, effettivamente è periodizzante, quella cambia l'atteggiamento di alcuni poteri, che forse in parte già stava cambiando da qualche tempo, ma cambia molto anche il sentimento e la reazione dell'opinione pubblica. Quindi la regione dell'Umbria si inserisce dentro questo contesto. Ci sono delle regioni che hanno fatto un'azione contro il neofascismo a livello locale, diciamo, non così capillare, non così attenta. Ci sono regioni invece che hanno fatto un investimento importante, tra queste c'è anche l'Umbria, e non è poi così tanto un caso, o solo ed esclusivamente perché la regione dell'Umbria era governata da una giunta social comunista. Sì, ci poteva anche essere, come dire, una sensibilità politica in più da parte della sinistra, però anche in altre regioni dove la sinistra non c'era, questa attenzione ci fu moltissimo, ad esempio anche in Calabria, non si direbbe, eppure la Calabria del boia chi molla del 1970-71 investì molto a livello territoriale, a livello di istituzioni locali nel combattere il neofascismo. Qual era la situazione semmai dei neofascisti a Perugia in questi anni? Forse sarebbe magari il caso di prendere provare ad elencare quali erano le formazioni in campo, perché a livello nazionale c'erano alcune formazioni, a livello locale non le ritroviamo tutte. Chiaramente anche quando si parla di neofascismo e si parla di violenza politica bisogna fare delle distinzioni. Se noi utilizziamo la categoria di violenza politica in senso estensivo, dentro questa ci rientra sì il golpismo che prima dicevamo, il terrorismo stragista certamente, ma la violenza politica è stata anche una violenza di carattere neosquadrista che si è riscontrata giorno dopo giorno per strada con diversi scontri, con diversi attacchi, bombe, e questo alimentava chiaramente un clima di tensione. Queste organizzazioni a Perugia, dicevo, quali erano? Ma innanzitutto c'erano le organizzazioni legate al movimento sociale. Un partito che aveva avuto delle evoluzioni importanti, su cui se c'è tempo sarebbe forse opportuno tornare, perché sono date spartiacque. E queste due organizzazioni erano il FUAN e il Fronte della Gioventù. Queste principalmente si occupavano, chiaro, di università e di scuola. Denunciavano insieme la comunistizzazione dell'istruzione, si occupavano molto anche di politica internazionale, volantini, manifestazioni. Però che cosa accade? Accade un evento, diciamo, importante, ma non si può definire evento, si deve definire una fase. C'è il 68. In Italia, ma io adesso parlerò di Perugia, la situazione per la destra cambia in maniera radicale. Il Fronte della Gioventù in Umbria e Perugia aveva la maggioranza dell'ORUP, che era l'organismo rappresentativo universitario, fino al 1968, e aveva un atteggiamento, diciamo, più sindacale che politico, tra l'altro, se vogliamo, anche blandito da un rapporto positivo, anche compiacente, da parte dell'allora rettore Giuseppe Ermini, che fu, come noto, anche un ministro della Democrazia Cristiana. Però nelle elezioni del 1968 il FUAN perde e si accorge che progressivamente, ma anche velocemente, perde presa, perde terreno nei confronti di quel bacino di attenzione studentesco, ma anche giovanile, della città. Stavano nascendo infatti le organizzazioni della sinistra, stava nascendo il movimento studentesco, erano momenti di altissima fibrillazione, ma il Fronte della Gioventù, diciamo, era ancora molto forte dal punto di vista della militanza, perché dentro questo non si ritrovavano soltanto gli studenti perugini o gli studenti, diciamo, dell'area del centro Italia. C'erano molti studenti che venivano dal sud, venivano dal meridione e sceglievano proprio Perugia perché magari avevano delle conoscenze, dei canali di contatto, famiglie magari di destra avevano dei canali di contatto con il movimento sociale, che faceva attraverso il FUAN anche un'azione di tutela di questi giovani che venivano a Perugia. Quindi molti di questi anche a livello... Come?
No, prego, Marinelli, volevo...
Anche a livello, diciamo, di dirigenza, ne cito uno, ad esempio Ezio Romano, ma poi Rocco Valentino, che sebbene aveva partecipato ad un altro tipo di organizzazione, ma insomma venivano da sud.
Scusa Valerio, volevo chiederti una cosa. Tu hai parlato di violenza politica e di scontri anche di piazza talvolta in quel periodo. Sì. Ma dall'altra parte chi c'era? Che organizzazioni c'era di estrema sinistra extraparlamentare?
Le organizzazioni extraparlamentari a Perugia nascono quasi tutte da un circolo che si chiamava il Circolo Karl Marx. Siamo nel 68, queste si dividono, nasce l'Avanguardia Operaia, che è stata sicuramente la più forte a Perugia, poi c'erano state anche altre organizzazioni, chiaramente c'era Lotta Continua, Potere del Popolo, chiaramente quasi tutte erano in campo, seppure la prevalenza dal punto di vista numerico ce l'aveva Avanguardia Operaia. Questo perlomeno fino al 72, perché poi molti di questi che all'inizio avevano aderito a queste organizzazioni si spostarono sul Manifesto, che quando nacque nel 70 in realtà non aveva un grandissimo seguito a Perugia. Le elezioni del 72 andarono come andarono, la sinistra extraparlamentare comunque a Perugia continuò ad esserci. Ritornando però ai neofascisti, appunto, la questione del 68 è una questione cruciale, perché lì, vedendo il terreno, insomma, che veniva preso, mangiato dalla sinistra, iniziano ad aumentare il loro tasso di aggressività e di violenza. Le organizzazioni extraparlamentari della destra in verità erano già nate, diciamo che queste su scala continentale nascono all'indomani e sulla spinta di un fatto internazionale decisivo da questo punto di vista, che è la guerra d'Algeria 58-62. Quindi la maggioranza nasce dal 62 al 69, ma le organizzazioni forse più pericolose a livello nazionale, ma anche a livello locale, sono le organizzazioni che nascono tra il 68, 69 e il 70, 71 massimo. E quindi, se così a rapido elenco, oltre a questi che si occupavano, legati al movimento sociale, soprattutto del versante dell'istruzione, noi troviamo un circolo di Europa e civiltà che nasce nel 71 a Perugia, sorge con un convegno tenutosi al Cinema Lux in ottobre, Cinema Lux che stava alla stazione. In un primo momento il movimento sociale ne prende le distanze, poi comunque, ecco, diciamo che il loro taglio politico, culturale si mescolava al taglio della violenza politica e vedeva la partecipazione anche di Nissini. Poi c'era il circolo Ezra Pound, qui la storia è un pochino più carina, se vogliamo usare questo termine, chiaramente tra virgolette, la costola del fronte della gioventù e del movimento sociale, un gruppo di giovani gli dà vita perché erano nate delle discussioni fortissime a Perugia e in Umbria dentro queste due organizzazioni. E perché? Perché il vecchio presidente del FUAN, che era Conti, si chiamava Conti, Giulio Conti, che era marchigiano, era andato a studiare, era andato a lavorare a Parma, lui faceva il medico, e a Parma venne ucciso Mariano Lupo, che era un ragazzo di Lotta Continua. La macchina dell'assassino, perché fu trovata abbastanza velocemente, la macchina dell'assassino fu ritrovata a Perugia nel piazzale Europa. Alcuni sospettarono, proprio questo Conti che lavorava a Parma, sospettavano che il Conti, poi divenuto anche parlamentare di Forza Italia, c'entrasse qualcosa. E sulla base di queste, insomma, discussioni fondarono questo circolo Ezra Pound, che è un circolo assolutamente eversivo, anche se a Perugia ha una particolarità, cioè lavora soprattutto sul piano politico-culturale, stampa anche delle riviste. Poi a Perugia c'è la Lega degli Studenti Greci, questa era davvero fortissima, viene fondata da Kostas Pleris, che era il braccio destro dell'allora ministro ellenico Ioannis Iadas, amico di Pino Rauti, di Merlino, di Mario Merlino. Questo viene in Umbria sia nel 72 in ottobre che a febbraio del 73 ed è ospite di un repubblichino di Assisi. Incontra in gran segreto diversi dirigenti dell'estremismo di destra umbro e lascia le chiavi di questa organizzazione che diventerà forte, potente, si scontrerà, aiuterà, ecco, il resto dei neofascisti umbri negli scontri di strada, negli scontri di piazza. Bisogna comunque anche sottolineare questo aspetto internazionale di Perugia per poter capire il suo neofascismo, ma per poter capire come Perugia ha vissuto la strategia, gli anni della strategia della tensione. A Perugia si addensano tantissime tensioni, come giustamente dicevi te, è anche uno snodo logistico fondamentale, perché a Perugia a livello nazionale e internazionale su Perugia c'è un'attenzione, non c'è dubbio, è una posizione vicino a Roma, è una città considerata abbastanza tranquilla, ma altrettanto una città internazionale. Ci sono i greci, la Lega degli Studenti Greci, potente, ma c'è anche un'altra organizzazione di estrema destra, abbastanza pericolosa, abbastanza strutturata in quegli anni, che sono i Fratelli Musulmani. E poi Perugia è sede anche, stazione, diciamo, stanza di servizi segreti di opposte fazioni, ci sono gli iraniani, ci sono gli arabi, ci sono i palestinesi e i libici in particolar modo, ci sono, come ho detto, i greci, e questo crea sicuramente tensioni, ecco, crea tensioni. E poi c'è l'università per stranieri, no? E quindi anche quella contribuiva ad alimentare le tensioni. C'erano anche organizzazioni come dire, extraparlamentari di sinistra composte da stranieri, ne cito una che è quella degli studenti sudamericani. Insomma, questa, in questo quadro qui, chiaramente diciamo, le contrapposizioni era facile che potessero accendersi.
Scusami,
oltre alla di greci.
Scusami se ti interrompo. Sì. Poi quando magari ci torniamo, quando arriviamo ad Ordine Nuovo, ci sarà sì. una stretta collaborazione tra i perugini di Ordine Nuovo e il gruppo aretino di Ordine Nuovo. Ecco, io su questo vorrei sentire, prima di ridarti la parola, Luca Innocente, sì. questo questa sorta di gemellaggio tra i gruppi, tra gli ordinovisti umbri e gli ordinovisti toscani, ha fatto più di uno studio, ma il suo studio è stato uno studio fatto sulle carte processuali. Ecco, che succedeva in quel periodo tra Arezzo e Perugia, Innocenti?
Allora, buonasera. Allora, in pratica vado un attimo indietro. Ordine Nuovo è un movimento politico che diciamo così, viene sciolto nel 73, in quanto vengono messi sotto processo numerosi dirigenti, anche Smantelli che citavi prima come uomo che viene ucciso nell'83. Comunque questi dirigenti vengono processati e condannati per ricostituzione del partito fascista. Il movimento viene sciolto da Taviani. Che succede? Che numerosi soggetti dell'area dell'estrema destra, soprattutto i più esaltati, che erano quelli di Milano, riescono a coagulare altre regioni d'Italia, quindi anche del Veneto, ma anche della Toscana e dell'Umbria, sotto sigle che in realtà si propongono di dare un ultimo colpo alle istituzioni, per delegittimarle, per attaccarle, per provare a vedere se riuscivano a ribaltare e prendere il potere. Igno fascisti più agguerriti, appunto, sono quelli milanesi e sono seguiti a ruota da quelli del toscani e da quelli umbri. In Toscana, diciamo così, ci sono una parte di esaltati abbastanza agguerriti che riescono ad avere, ora mi ricollego con la prima parte di cui parlavi te. Allora, vi faccio un secondo passo indietro. La strategia di quel periodo della manovalanza neofascista è quella di attaccare le istituzioni, attaccare lo Stato, creare il caos. Da questo caos loro ipotizzano di far nascere un colpo di Stato. Questa è la visione della manovalanza bassa neofascista. I livelli più alti chiaramente hanno altri obiettivi, intendono sfruttare sia soprattutto il terrorismo di destra, ma anche quello di sinistra, in realtà per insaldare il potere, ossia sanno che le istituzioni dovranno rispondere in qualche modo, in questo modo con il terrorismo riescono a dimostrare che la situazione non è sotto controllo, non è più gestibile, quindi sono necessarie riforme. Questa è più o meno l'idea della P2, tanto per cercare di collocare un'area. Che succede? Che la P2, appunto, nel 74, nella primavera del 74, poco prima, anzi, mentre stanno avvenendo già alcuni attentati, che questa organizzazione compie in maniera simultanea in varie zone d'Italia. L'attentato di Moriano è simultaneo a altri due attentati che avvengono in Lombardia, perché fa parte della loro strategia. Come Piazza Fontana, in realtà, è avvenuto simultaneamente ad alcuni attentati a Roma. Nel 74 quelli di Milano fanno attentati nelle loro zone, quelli del centro fanno attentati nelle loro. Per ricollegarmi a quello che si diceva all'inizio, la P2 sovvenziona questi terroristi di estrema destra, sovvenziona quelli più vicini a loro, ossia Gelli, sovvenziona il gruppo, in realtà non sono più di Ordine Nuovo, sono di Ordine Nero, che è la sigla con cui vengono rivendicati questi attentati, fra cui Moiano, anche l'attentato di Baiano, altri attentati ferroviari, e allo stesso modo la strage di Brescia e dell'Italicus sono rivendicati come Ordine Nero. In pratica che succede? Che i terroristi di estrema destra di Arezzo o comunque toscani sono più vicini a Gelli, sono più vicini a Birindelli, perché sono soggetti del movimento sociale che hanno già finanziato il movimento sociale, hanno bisogno di reperire fondi per armi ed esplosivi, si trovano in riunione con questo industriale, questo è testimoniato da uno degli estremisti di destra toscani che ci andò e che diventò un pentito. Gelli riuscì non soltanto a fargli avere dei finanziamenti, cosa che anticipa quello che ora stanno vedendo sulla strage di Bologna, ossia che Gelli ha fatto la stessa cosa nel 74 e nell'80. Questo finanziamento è utile ai terroristi di tutte le zone, perché infatti il materiale acquistato nel centro Italia, perché logisticamente era valido sia per quelli del centro che quelli del sud, se lo dividono, e in effetti i magistrati hanno visto che durante gli anni, in pratica, l'esplosivo che avevano Arezzo era simile a quello che avevano altri che erano di Milano, come simile ai detonatori che potevano avere a altri terroristi di altre zone del Veneto, di altre parti. E quindi effettivamente i magistrati hanno detto, sembra proprio che abbiano acquistato del materiale nello stesso momento, se lo sono divisi.
Lucenti, scusa, ma in tutta questa vicenda i neofascisti umbri, perugini, che ruolo hanno avuto? Erano manovalanza, ideologi o altro? Ecco, perché c'era uno stretto rapporto tra gli aretini e i perugini. Che cosa ci puoi dire su questo?
Io la penso così. Tutti i neofascisti di questa sono esecutori materiali, cioè sono esaltati, sono persone, ma questo vale anche per i milanesi, secondo quello che ho visto io. Hanno un fanatismo tale che li porta a commettere cose che sono anche scriteriate per la loro incolumità. In certi casi si parla di persone che comunque hanno delle idee politiche che rappresentano anche in scritti e in documenti vari, ma comunque non hanno, diciamo così, secondo quello che ho visto io, una grande cognizione di quello che avverrà. Sono un po' come la strategia loro un po' ripercorre anche quello che era la presa del potere del fascismo, ossia lo squadrismo, le violenze, gli attentati da attribuire alla parte avversa, gli attentati per combattere un avversario politico come può essere appunto l'attentato a Moiano o anche la strage di Brescia, però non hanno in realtà la cognizione esatta di quello che potrebbe accadere politicamente con gli eventi che fanno. È come dire, creo un destabilizzo il sistema, poi quello che ne può venire fuori non lo so, però qualcosa forse a lungo termine può accadere. La loro prospettiva, ma questo vale sia per gli umbri che per i toscani, è di provare a destabilizzare il sistema e cercare di dare possibilità a un qualcuno che non conoscono così bene di arrivare a un colpo di Stato o qualcosa di simile, tipo i colonnelli greci. Secondo me, sia per gli umbri che per i toscani, ma anche per i milanesi, non hanno così coscienza piena di quello che... cioè hanno coscienza di quello che fanno, ma non sono così in grado di essere le menti strategiche che hanno concepito queste cose.
Bene, bene, Innocenti, scusa, sì. Ridò la parola a Valerio Marinelli,
sì, sì, sì,
per cercare di capire come la politica umbra viveva questo periodo di tensione, o come tutti l'abbiamo chiamato, strategia della tensione in Umbria. Ecco, la politica come reagiva rispetto a questi fatti che in parte abbiamo raccontato fino adesso, insomma.
Sì, sì, dico una cosa su Ordine Nuovo e il rapporto tra perugini e aretini.
Prego,
dico
prego.
Due rapidissime cose. Cioè, la prima è che bisogna anche tenere conto dell'organizzazione di Ordine Nuovo. Cioè, Ordine Nuovo non era organizzato su base provinciale, regionale, c'erano un livello che comprendeva anche territori di diverse regioni, era transregionale, e quindi c'era proprio un modello territoriale che metteva insieme Perugia con Arezzo, va da sé quindi che la cellula perugina e aretina siano saldate insieme dal punto di vista tattico, anche perché sono molto d'accordo che chi orchestrava era un'altra mente rispetto poi a quell'esecutore che invece si atteneva a queste indicazioni e anche a queste forme organizzative. In secondo luogo, rapidissimo, è che Ordine Nuovo a Perugia nasce nel 56 come Ordine Nuovo, ma sono davvero quattro gatti, non riescono nemmeno ad aprire una sede. Come sapete ci fu la ricomposizione, no? Quindi nel 69 la maggioranza in Italia rientra nei ranghi del movimento sociale dopo l'accordo tra Rauti ed Almirante. L'unico che in Umbria non che rientrerà sarà Marcello Gigliarelli, che poi diventerà un dirigente della CISL, quindi la grande maggioranza rimarrà fuori. E nel momento di massimo impegno, di massima partecipazione, Ordine Nuovo a Perugia ci avrà una trentina di persone, solo che saranno le persone forse più aggressive, violente, attive. Parallelamente facevano iniziative, stampavano volantini, facevano, però poi chiaramente nel 73 venne perquisita la sede di Ordine Nuovo, trovarono mazze, trovarono cinghie e coltelli, ma trovarono anche esplosivi. 9 giorni dopo, nel novembre del 73, venne disposta la chiusura con un decreto ministeriale da parte del ministro Taviani, e questi giovani si dettero, alcuni alla semiclandestinità, altri mantennero contatti entrando in altri movimenti. Però vengo alla domanda, chiaramente, come la viveva l'Umbria? Diciamo, la viveva in parte come tante altre regioni, in parte nella consapevolezza che la situazione non era diciamo coerente con l'immagine esterna dell'Umbria verde, dell'Umbria rossa, dell'Umbria francescana, dell'Umbria come regione tranquilla, tutt'altro, in particolar modo a Perugia, perché la vicenda ternana è di tutt'altro tipo, sembra davvero di stare in un'altra regione. Il Partito Comunista è abbastanza prudente, la Democrazia Cristiana in Umbria segue bene o male gli stessi atteggiamenti della Democrazia Cristiana Nazionale, e quindi fino a un certo punto il problema neofascista, la violenza di strada, il neosquadrismo viene derubricato a un problema di ordine pubblico. Dal 73, ma soprattutto dal 74 in avanti, invece il fronte neofascista diventa qualcosa di concretamente più unito. E quindi anche la Democrazia Cristiana si unisce alle forze socialiste e comuniste, ma principalmente all'inizio erano i socialisti ancora più preoccupati, socialiste e comuniste, per combattere sul piano dell'iniziativa pubblica, sul piano dell'iniziativa politica, sul piano dell'iniziativa istituzionale, per quanto potevano fare, combattere i rigurgiti eversivi e le trame nere. A Perugia i partiti aiutarono, contribuirono a sviluppare diversi appuntamenti anche di carattere nazionale. Ne vorrei menzionare uno perché lo ritroviamo nel titolo che voi avete giustamente scelto, che è Trame Nere, un convegno che si tenne nel 75 alla Sala dei Notari, che fu concluso da Terracini, al quale parteciparono esponenti della stampa nazionale e internazionale, chiaramente esponenti del mondo degli istituzionali delle regioni, presidenti del Consiglio, e concluse Terracini anche citando la questione dell'Umbria. Lui individuò a Perugia un problema magari più particolare che altrove, e chiedeva quindi ai partiti di prenderne atto, ma anche di provare a risolverlo. In primo luogo lo chiedeva al suo partito, al Partito Comunista, e lo riconduceva a un fenomeno che tutti conosciamo bene o male di quegli anni, non solo chi l'ha vissuto ma anche chi ne ha sentito parlare, cioè il grande fenomeno dell'inurbamento. Le masse contadine che abbandonano negli anni 60 la città, la campagna, e si trasferiscono invece in città. Questo aveva profondamente cambiato la composizione sociale della città, ma aveva creato anche nuove sacche di marginalità. In quelle sacche di marginalità, in quelle sacche di povertà si trovava uno dei bacini principali del neofascismo locale. la cosiddetta manovalanza, perché poi quelli che invece dicevano...
Scusa Magnelli, ma è lo stesso bacino che alimenta i gruppi extraparlamentari di sinistra, quello?
Non direi, nel senso, i gruppi extraparlamentari di sinistra sono in buona parte animati da, in buona parte, ma non in maniera completa, sono in buona parte animati da i figli dei contadini che si erano inurbati, e da giovani che si erano inurbati, ma da piccolissimi, e che avevano avuto però con l'università, con lo studio, con i percorsi di studio, anche l'avevano vista come una leva di riscatto. E poi c'era una parte invece più borghese che componeva questi gruppi extraparlamentari. Stiamo parlando di quelli di sinistra. In quelli di destra il bacino della manovalanza era pressoché tutto quanto riconducibile alle aree della marginalità sociale, quindi non è che avevano l'idea dell'emancipazione e del riscatto attraverso lo studio come l'avevano i figli dei contadini inurbati nei primi anni 60 a Perugia. Era una cosa diversa. Volete un esempio? Franco Radoni che accoltella Angelo Caporali nel venerdì di Pasqua del 1975, è uno che era stato in galera più e più volte per piccoli furti, è uno che era stato appena uscito dalla galera e che magari anche la psicologia del carcerato lo induce ad un gesto di così tanta violenza, ma come diceva chi mi ha preceduto, come diceva Luca, anche senza nemmeno, neanche con tanta, diciamo così, intelligenza, se vogliamo, perché è chiaro che se mi accoltelli per strada davanti a tutti, sei visto da tutti, è un gesto, è una reazione emotiva, incontrollata, e quindi gli invasati dentro al contesto della marginalità sociale, che qualche volta non avevano neanche appieno il controllo delle loro reazioni o erano talmente abituati alla violenza che continuavano a reiterarla e perpetrarla. Per il resto i partiti in Umbria, uno tra questi sicuramente molto impegnato è stato il Partito Repubblicano. Io direi che sono stati però impegnati molto i comuni, perché ad esempio studiando l'inchiesta è vero, è verissimo che la regione fa la parte del leone perché la istruisce, la conduce, la porta avanti, però chiede ai comuni di spedirgli un resoconto dettagliato di tutta l'attività che passa nei territori delle due province, perché i comuni dovevano essere l'antenna di questi movimenti dell'estremismo nero. E devo dire la verità, il 70% dei comuni risponde alle sollecitazioni della regione. Poi dopo però si scopre che, parliamo di Perugia non a caso, che più del 50% dei casi di violenza politica che hanno una matrice di destra sono avvenuti tra il 69 e il 75 a Perugia. L'allora sindaco Mario Carafini più volte interviene sui giornali per sottolineare la delicatezza della situazione e sottolinea la delicatezza della situazione con molta preoccupazione.
Bene, Marinelli, scusa che ti blocco, vorrei passare di nuovo a Luca Innocenti per affrontare un discorso che proprio Valerio Marinelli ha accennato. Durante questo periodo la forte presenza in Umbria, ma credo che poi la cosa valga per l'intero paese, valga per la Toscana come valga per l'intero paese, cioè la forte presenza dei servizi segreti. Nella strategia dell'attenzione, i servizi segreti, Innocenti, che ruolo hanno avuto? Tu hai visto le carte di molti dei processi nei quali la magistratura è riuscita a individuare un ruolo e una presenza dei servizi segreti. Ecco, se brevemente puoi dirci qualcosa a proposito.
Allora, l'argomento è vastissimo. Parto dall'ultimo processo di Brescia. L'ultimo processo di Brescia ha avuto due condanne, una per Maggio e una per Tramonte. Come mai sono avute queste due condanne? Chi era Tramonte? Questo Tramonte era un fascista inserito dentro queste strutture di estrema destra di Ordine Nuovo, ma allo stesso tempo era un informatore dei servizi segreti. Tramonte, dall'inizio degli anni 70 praticamente veniva stipendiato e questo stipendio gli veniva versato perché lui dava informazioni sul, in generale sull'estrema destra. All'inizio viene stipendiato perché ha un fratello militante nella sinistra, poi dopo piano piano lui è inserito in questa, in quest'area fra il movimento sociale e Ordine Nuovo, inizia a informare i servizi segreti per diversi anni, fino a quando praticamente non si trova in mezzo alla preparazione degli attentati del 74, quando si trova in mezzo alla preparazione della strage di Brescia, dove relaziona ai dirigenti del servizio segreto, quindi al controspionaggio di Padova, che poi relazionano al generale Maletti, quindi ai capi, ai vertici del SID di quel periodo. Relaziona prima della strage di Brescia, mentre la stanno predisponendo, relaziona quindi con nomi e personaggi che ne parlano prima e nomi e personaggi che ne discutono dopo averla fatta, predisponendo quello che è l'Italicus, ossia nelle carte che hanno trovato i carabinieri, la magistratura, riguardanti le attività dei servizi segreti nel 74. Questi avevano le relazioni esatte di questo soggetto che raccontava le riunioni, chi c'era, chi le faceva, come venivano fatte e quello che veniva deciso. Dopo Brescia, Rauti, Romani, che era un altro del movimento sociale, e Maggi, che poi è stato condannato, discutono dell'attentato di Brescia, dicono che sia necessario farne un altro successivamente per destabilizzare il sistema ancora, e non solo, dicono anche che per fare questi attentati bisogna fare come per Piazza Fontana, quando quindi trovare gente affidabile come Freda, non ragazzini ma gente di 30-35 anni. Questo era nelle carte nel 74, quindi non soltanto i servizi segreti non relazionano nulla a, diciamo così, alla magistratura del periodo, ma sono informati di quello che accade e lasciano accadere gli eventi che, affinché prendano il loro corso. L'unico politico che viene informato di queste cose, lo dice Maletti in udienza a Brescia, non mi ricordo in che anno, comunque in epoca abbastanza recente, Almirante, che ci predispone un depistaggio, ossia Maletti informa Almirante parlandogli insomma del contenuto di queste veline, e Almirante riesce in anticipo di 20-30 giorni a predisporre un articolato depistaggio anche abbastanza lungo, che inquina tutte le prime indagini sull'Italicus, andando su degli studenti universitari romani. Questo cosa significa? Che i servizi segreti cominciano a essere un anello più alto, più evoluto dei neofascisti in questa strategia, che erano in grado di tenersi in contatto in maniera continua. Questo lo fanno con Buzzi, lo fanno con Zorzi, lo fanno con Esposti, con tantissimi di questi soggetti. Cioè, numerosi dei neofascisti implicati in questi attentati sono tutte persone che in realtà sono collegati in maniera diretta o indiretta con i servizi segreti. Alcuni lo sappiamo abbastanza bene, altri un pochino meno, ma comunque è una cosa che vale per parecchi. Al momento in cui la magistratura comincia a capire la situazione, li fanno prendere e scappare all'estero. Riescono quasi tutti a evadere, a uscire dall'Italia, questo tra il 74 e il 75, scappare in Spagna dove c'è il regime di Franco e poi dopo in Sud America. Quindi i servizi segreti della P2 o comunque appartenenti a una destra fascista che ha però diciamo così una raffinatezza maggiore, una consapevolezza maggiore di quello che accadeva, erano in grado di gestirli, attivarli, di fermarli, di disattivarli quando gli pareva. E sappiamo appunto documentalmente che è già un livello più alto di quella che era la strategia della reazione di quel periodo, che vale poi anche nell'80, quando c'è la strage di Bologna, che lì è un'altra fase in cui l'attentato, la strage, il terrorismo viene utilizzato a fini politici.
Dunque, amici di Ombre Gialle, fino a questo punto abbiamo chiarito che l'Umbria negli anni della strategia dell'attenzione è stata una base logistica, un punto di appoggio, una base di partenza per quanto riguarda il terrorismo di matrice neofascista, per gli episodi di violenza neofascista. E per concludere questo nostro intervento, adesso andiamo a vedere, sempre con gli stessi interlocutori, che ruolo ha avuto invece sempre la Regione Umbra di fronte all'attività dei gruppi terroristici e di matrice brigatista, a cominciare da Prima Linea.
Diciamo che c'è questo punto di contatto, cioè in entrambi i casi l'Umbria viene utilizzata come snodo logistico, però le differenze sono maggiori, innanzitutto perché il neofascismo in Umbria aveva attivi neofascisti umbri che erano anche abbastanza in alto nelle scale gerarchiche nazionali. C'è un neofascismo che compie degli atti violenti, abbastanza seri, seppur non stiamo parlando di stragi, mentre il terrorismo rosso, come benissimo ha detto tu, non compie azioni di particolare rilievo in Umbria. La utilizza in più casi, andando in una città piuttosto che in un'altra, per fare delle riunioni e preparare delle azioni altrove. Cosa che avviene in Umbria per le caratteristiche dell'Umbria che sappiamo bene, ma che fanno, diciamo, più capo anche all'immaginario collettivo forse che alla realtà. Una di queste riunioni, ad esempio, tenuta nel 77, si dice che in quella riunione si discusse proprio di Moro, fu tenuta a Perugia in pieno centro proprio sull'acquedotto, su una delle cassette dell'acquedotto, no? Avete presente? Però le Santa Barbara erano state trovate sia a sinistra che a destra, le armi erano state trovate sia a sinistra che a destra, erano lì per poter andare altrove. In alcuni casi si è pensato però, invece, per i neofascisti, che quelle armi erano lì perché potessero essere utilizzate lì. Mi riferisco almeno a due o tre fatti. Il primo è quello del ritrovamento, se non sbaglio nel 71, adesso dovrebbe essere nel 71, di un grosso quantitativo di armi e di esplosivi nel laghetto di San Mariano. Un altro è la Santa Barbara che viene trovata a Pila. E poi non dimentichiamoci che c'è stato anche un altro fatto che va tenuto in debite considerazioni, cioè il neofascismo organizzava dei veri e propri corsi paramilitari con dei campi paramilitari che servivano a addestrare giovani volontari che poi, se non in un altro luogo, molto più probabilmente nel proprio territorio, sarebbero dovuti intervenire con delle azioni dirette. E in questi campi si ritrovavano bossoli, si ritrovavano dinamite, si ritrovava tritolo, tracce quantomeno, e c'è sempre avuto il sospetto che per addestrare queste militanze si dovesse fare ricorso a competenze di uomini che erano stati nell'esercito, che con l'esercito avevano avuto a che fare o che comunque erano in grado di saper insegnare tecniche e tattiche di un combattimento. Forse la cosa più particolare che invece va menzionata, anche se da questo punto di vista non esiste uno studio vero e proprio, ma soltanto alcuni articoli che danno delle suggestioni riguardo all'esito finale del terrorismo rosso, non tanto il brigatismo vero e proprio, perché poi sappiamo ci sono stati processi, incarcerazioni, però diciamo le organizzazioni fiancheggiatrici, le figure che facevano, diciamo, da ingranaggio, da supporto all'azione del vero e proprio terrorismo rosso, erano fatte da persone che poi in rarissimi casi sono andate dietro le sbarre. Magari hanno avuto dei processi. E l'Umbria in questo ha una particolarità, perché rispetto ad altre regioni, secondo appunto fonti che non sono secondarie di storiografia consolidata, ma secondo alcune fonti, diverse figure di questo tipo sono state assorbite nelle pubbliche amministrazioni. È avvenuto un po' in tutta Italia, ma a quanto pare, sempre da queste fonti, l'incidenza dell'assorbimento nelle pubbliche amministrazioni, citerei non a caso anche la regione, perché insomma erano i nascenti enti che sono nate nel 70, che potevano immettere nuovo personale, la loro crescita, il loro sviluppo è durato diversi anni come è risaputo, ecco, vengono integrati, reintegrati, diciamo così, all'interno della pubblica amministrazione, e in Umbria questo fenomeno è più forte che altrove. Forse si può dire con certezza questo, perché è anche una netta differenza rispetto alle militanze neofasciste, anche quelle che non hanno mai subito un processo, che hanno soltanto dato i volantini o fatto semplicemente, dire semplicemente suona strano ad oggi, ma come, insomma, hanno fatto quattro scazzottate e due schiaffi, difficilmente si sono inserite nel mondo delle dirigenze amministrative e istituzionali. Soprattutto hanno colonizzato un mondo che è quello sportivo. Le organizzazioni e le associazioni sportive sono state particolarmente partecipate da quelle militanze neofasciste di cui prima dicevamo. Le ritroviamo però anche nel mondo privato, in grandi imprese, facendo poi anche una gloriosa carriera, almeno sotto quell'aspetto, in imprese che hanno palicato i confini regionali.
Ecco, ci avviamo a conclusione, io do la parola a Luca Innocenti per un esame dal suo punto di vista di questo aspetto del terrorismo rosso. Che cosa ci puoi dire?
Allora, volevo riallacciarmi un secondo al discorso di prima dei campi paramilitari, perché un ordinovista umbro che ha partecipato a queste cose, in realtà ne ha parlato, ma non campi paramilitari organizzati all'interno, ma proprio campi paramilitari organizzati da una struttura dell'esercito che si chiamavano Nuclei di Difesa Stato. Cioè, lui insieme ad altri estremisti di Ordine Nuovo Veneto venivano addestrati da ufficiali dell'esercito, fra cui questo Spiazzi, che all'epoca non era generale, poi è diventato generale, ma che comunque addestrava militari e civili, fra cui alcuni terroristi poi condannati per attentati e stragi, fra cui anche Di Giglio, che era pentito sia per Piazza Fontana che per Brescia, era una specie di consulente tecnico, ossia che dava consulenza a chi faceva queste bombe per far sì che funzionassero, e in pratica facevano parte di strutture che erano da una parte strutture militari occulte, fra cui questo estremista anche umbro, che ma anche di strutture di intelligence, quindi strutture di appunto di informazioni, quindi informazioni per i servizi segreti che servissero per collegarsi con questi ambiti. Allora, riguardo il terrorismo rosso e nero ci sono grosse differenze dal mio punto di vista, grosse differenze. L'estrema sinistra, le Brigate Rosse, i terroristi di quell'area lì avevano, diciamo così, agivano per portare il paese alla rivoluzione, quindi volevano essere l'ariete che con la loro azione portasse le masse a ribellarsi rispetto all'ordine costituito. Invece gli estremisti di destra partecipano a un progetto che in realtà sentono di poter effettivamente concretizzare, perché hanno degli esempi in Grecia, in Sud America, dove concretamente vedono avverarsi dei colpi di Stato, quindi in Argentina, quindi reputano di poter andare nella medesima strada e di effettivamente, concretamente realizzare i loro obiettivi. Anche perché rispetto ai terroristi di sinistra, i terroristi di destra sono collegati in maniera concreta con ambienti dell'esercito, ambienti dell'imprenditoria che li finanziano, fra cui appunto Gelli, i servizi segreti. Quindi dal loro punto di vista, sia quelli umbri che quelli toscani che quelli milanesi di qualunque area, reputavano assai possibile, assai probabile, comunque insomma assai possibile, che potesse effettivamente avverarsi il colpo di Stato o il ritorno al regime fascista che loro ipotizzavano o anelavano. Questo lo si vede anche negli scritti, per dire, di Mario Tuti, che è un altro estremista di destra molto noto, che dopo alcuni attentati, fra cui l'Italicus, era già pronto per così, si stava già preparando per un golpe che poi non è arrivato. E questo lo si vede anche in altri scritti di altri personaggi, sempre relativi all'estrema destra, anche quando vengono catturati. C'è, per dire, uno che si chiamava Nicoazzi, che intervistato nel giornale perché lo catturano in un attentato dove lui probabilmente aveva sbagliato, insomma, gli era esploso il detonatore, dice: io ho fatto queste azioni perché voglio i colonnelli. Ecco, questa è la differenza grossa, secondo me, dell'estrema destra e estrema sinistra. L'estrema sinistra si lancia in un ideale anche difficilmente diciamo così, realizzabile in maniera così autonoma. L'estrema destra invece ha dietro di sé degli apparati che li coprono, li tutelano, li indirizzano.
Abbiamo comunque... Prego?
No, sono d'accordo sul fatto che sotto certi aspetti sono davvero imparagonabili per obiettivi, per tecniche e per tattiche. Sono assolutamente differenti, però hanno stagioni anche tra di loro differenti. Per cui forse è meglio fare dei paragoni dentro l'evoluzione del terrorismo rosso e dentro l'evoluzione del terrorismo nero che tra terrorismo rosso e terrorismo nero, perché sono diversi anche proprio negli obiettivi, insomma, oltre che
sì, con la caratteristica che non si attaccano mai fra di sé.
Bene, abbiamo concluso questa disamina intorno all'Umbria negli anni della strategia della tensione. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, al prossimo appuntamento.